respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.
E bentornati e bentornate ad Animal Voice con Michela Ciandre in voce, che vi accompagnerà fino alle 18 su Radio Città Aperta. Oggi non siamo in diretta, quindi non vi lascio il numero per mandare SMS e WhatsApp, però siateci, perché oggi abbiamo tanti argomenti, tanti aggiornamenti dalle diverse regioni, e parleremo di un'attivista molto importante, che è stata molto importante negli anni 90. Come sono andate le vacanze? Perché non ci siamo poi più sentiti a fine di agosto, perché per un problema non sono andata in onda il 27, e quindi ci ritroviamo a settembre. Spero che voi abbiate passato delle ferie o delle vacanze o non lo so, qualcosa, vi siate rilassati e rilassate, spero molto. Nel frattempo ci sono stati un po' di movimenti durante questa estate, e tra cui una battaglia che è stata condotta in realtà già da quest'inverno, e centinaia di migliaia di attivisti, di associazioni di attivisti, centinaia di migliaia di email, di telefonate, di campagne social hanno fatto sì che finalmente Max Mara abbia confermato il non più utilizzo delle pellicce per alcuni suoi prodotti, e seguirà delle linee guida ben definite per i prodotti e le produzioni future. Quindi questo è uno dei tasselli, delle vittorie che possiamo inserire, insomma, che si sono definite durante l'estate, quindi bene così. E quindi parliamo di eroi e di eroine, ma non solo, purtroppo, perché ci sono delle notizie che vengono sia dal Trentino che dall'Abruzzo, ahimè, ma parleremo di tanto altro. E iniziamo però con una storia che parla appunto di un eroe, e ce la racconta Caparezza.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvatanai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a SNAI. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal Pacino, non mi faccio di Pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, che sopravvivo al mestiere. Sono un eroe straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami, se vuoi, a scorta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Nell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo vivo il mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Eden Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
Caparezza, Radio Città Aperta, eroe, ci ha raccontato appunto la storia di Luigi delle Bicocche, che io rimetterò di sottofondo perché secondo me ci sta, anche se parliamo di altro. E ci occupiamo di Trentino Alto Adige, un'altra volta. Ma stavolta non vi parlerò di orsi, ma il Trentino Alto Adige pare aver dichiarato guerra a questo punto alla natura, ma già da un po', E quindi, oltre a, stavo sorridendo a un mio collega di radio che si stava facendo un selfie mentre io sto facendo la puntata. Allora, serietà. Trentino Alto Adige, Bolzano in questo caso, ordina l'uccisione di due lupi. La decisione della provincia di Bolzano arriva dopo alcuni attacchi di alcuni lupi su alcuni greggi, alcuni pascoli in montagna dell'Alta Val Venosta, ma la cosa, come dire, che ci lascia senza parole è che i due lupi da battere sarebbero scelti a caso, verranno scelti a caso. Quindi prelevati due lupi, considerati colpevoli di tutto quello che è successo, e in particolare della predazione di 30 animali allevati, avvenuta in tre diversi alpeggi, quindi 30 totali, ma in diverse zone del Trentino Alto Adige. Piera Rosati, che è il presidente di LNDC Animal Protection, io lo dico in italiano, italianizzato per capirci, ci dice: il nostro team legale è già al lavoro per depositare ricorso al TAR contro questa ennesima scelta scellerata di un'amministrazione che non vuole adeguarsi alle normative nazionali e comunitarie, che non vuole riconoscere lo status di protezione del lupo, della sua importanza a livello ambientale, e soprattutto che non vuole riconoscere il suo diritto a esistere nel mondo facendo quello che fa un animale selvatico. Quindi per l'ennesima volta ci ritroviamo a parlare di questo: l'animale non può fare l'animale, l'orso non può fare l'orso, il cinghiale non può fare il cinghiale, il lupo non può fare il lupo. Che poi ricordiamo, il lupo è un animale protetto, quindi per poter procedere con l'uccisione, con l'abbattimento, deve essere dichiarata una pericolosità conclamata verso l'essere umano, oppure deve aver commesso un atto, diciamo così, che ha causa un danno economico molto elevato. Però, c'è un però, l'allevatore deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare i danni da parte degli animali. Ne ho già parlato alcune puntate fa, credo lo scorso anno, parlando appunto di lupi, ci sono delle protezioni che vanno messe intorno al terreno, appunto dove si trovano gli animali, agli alpeggi, gli animali che sono prede di branchi o di semplicemente uno o due lupi, ecco, ma l'allevatore è dovere dell'allevatore mettere in sicurezza il proprio gregge, e questo il più delle volte non avviene, o ci sono dei recinti che sono talmente tanto vecchi che molti di essi sono divelti, si dice in italiano, quindi non servono assolutamente a nulla. Quindi c'è un aggiornamento al 14 agosto, il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso che è stato appunto presentato da LNDC Animal Protection e WWF Italia contro questa decisione, mi strozzo pure a dire ste cose, non ce la faccio più, contro questa stupida decisione del presidente della provincia di Bolzano di uccidere appunto questi due lupi a caso. Poi proprio, cioè, io mi vergogno anche a dirlo, perché mi immagino chi scrive e chi presenta questa roba qua, ma senza ritegno, quindi veramente. Comunque, ascoltiamoci Portishead e poi si torna ad Animal Voice.
Thank you.
Maesterons o Maesterons, non lo so come si pronuncia, Portishead, d'Animal Voice su Radio Città Aperta. Vi ricordo che in voce c'è Michela Ciandra che vi sta accompagnando fino alle 18 di oggi. E parliamo di un'inchiesta che riguarda una frode da 3 miliardi di euro. Ebbene sì, 3 miliardi di euro, lo voglio ripetere. Inchiesta Le Monde e Radio France, che ha fatto, appunto, ha indagato su un'acqua che viene prodotta, indovinate da chi? Dalla Nestlé. Acqua Pierrer e Vittel, venduta come acqua minerale naturale, e invece non lo era. Cosa è successo? È stata analizzata quest'acqua, si è trovato all'interno batteri fecali, quindi Escherichia coli, PFAS, pesticidi, acqua prelevata illegalmente, acqua del rubinetto, anidride carbonica non segnalata, ma lo sentite lo schifo dello schifo? Eppure veniva venduta sopra con l'etichetta sulla quale c'era scritto acqua minerale naturale. Ma l'acqua minerale naturale è quella che viene imbottigliata vicino alla sorgente e deve essere riconosciuta come tale e deve essere soprattutto priva di batteri nocivi. Se invece è un'acqua trattata, come diciamo più o meno nel caso dell'acqua Pierre Vittel, allora viene definita filtrata e deve essere scritto questo sull'etichetta. Quindi Nestlé per oltre 27 anni, ed è capitato anche a me di berla perché certe volte la sceglievo in quanto aveva delle bottigliette di vetro verdino da mezzo litro, ecco, per 27 anni e più ha prelevato acqua da 9 pozzi, ma lo ha fatto illegalmente e si è riscontrato in queste indagini che tra il 1999 e il 2019 ha prelevato ben 19 miliardi di litri di acqua. Quindi questo equivale ad una frode di 3 miliardi di euro e inoltre ha messo anche a rischio la salute pubblica, perché appunto erano presenti i batteri fecali, le Escherichia coli, chissà dove veniva presa quest'acqua, e senza contare tutti i danni persistenti dei PFAS, che ricordo sono anche molecole che stanno studiando gli scienziati di recente, i cui danni sono pare persistenti. L'inchiesta Le Monde e Radio France ha coinvolto non solo la Nestlé ma anche altri produttori come Sorsisalma e questo va a dimostrare che le frodi hanno coinvolto almeno per un periodo il governo francese, anche perché lo Stato francese, lo Stato Francia, aveva anche negoziato con Nestlé in passato senza coinvolgere la magistratura e le autorità europee. E quindi, grazie a questa inchiesta e a queste dimostrazioni, 2 milioni di bottiglie di acqua sono state praticamente distrutte perché appunto contenevano acqua contaminata. Questa inchiesta ha portato ovviamente all'intervento della Commissione europea, che a sua volta sta facendo un'inchiesta e critica anche il sistema di controllo della Francia perché non è capace di prevenire o mitigare almeno queste frodi che riguardano l'acqua, le acque minerali. Insomma, l'acqua che dovrebbe essere un bene comune, è un bene necessario e ci vuole per questo la trasparenza, perché appunto non può essere messa a repentaglio la salute delle persone. Non si sa ancora come interverrà il governo francese, però spero in un'aspra sentenza, chiamiamola così. E ora, continuando con il tema heroes, non potevo non mettere David Bowie.
Yeah.
dopo David Bowie con Heroes, parliamo di un'eroina nel mondo dell'attivismo ambientale. E si tratta di una ragazza, a quei tempi una ragazza, e il suo nome è Julia Hill. Classe 1974, soprannominata Julia Butterfly Hill. Perché Butterfly? Perché ora ve lo racconto. Era il 10 dicembre 1997, quindi Julia aveva soltanto 24 anni. Decide insieme ad altri attivisti di proteggere una foresta, la foresta californiana di Headwaters. Perché? Perché la Pacific Lumber Company, che era un'azienda che commerciava appunto legname, voleva tagliare questa foresta millenaria. Quindi Julia cosa fa? Sale su una sequoia millenaria di 70 metri, che viene poi da lei soprannominata Luna, e l'idea era semplicemente di dare il cambio ad un'altra attivista, proprio per fermarsi sulla sequoia, insomma, che era alta 55 metri d'altezza, appunto. Doveva sostare su una piattaforma un metro e 80 per un metro 80, solo qualche giorno, per dare il cambio all'attivista, così come avviene a volte, no, durante le azioni di attivismo. Ebbene, la ragazza rimane su quella sequoia per ben 738 giorni e si ripara solo grazie ad una tenda. Non ha corrente elettrica, non ha nessuna fonte di riscaldamento, tranne un sacco a pelo. Quindi, cosa succede? Perché rimane lì? Perché la compagnia ovviamente vuole distruggere tutta la foresta. Se lei scendesse, questo potrebbe avvenire da un momento all'altro. E la sua azione pare fermare, pare rendere titubante la compagnia Pacific Lumber. E quindi, tramite delle funi, gli attivisti gli inviano del cibo, dell'acqua. E Julia poteva comunicare con il mondo o con la stampa soltanto attraverso un telefono cellulare che gli era stato dato e che si caricava ad energia solare. Siamo nel 1997, insomma, stavano già avanti, come sappiamo, negli Stati Uniti, uno dei primi, insomma, telefoni. Però ecco, è riuscita a stare lì sopra per circa 2 anni, e grazie a lei e grazie alla sua azione, al suo coraggio, la compagnia ha deciso poi di non tagliare le sequoie di quella foresta, tra cui anche Luna. Quindi è stata un'azione che ha portato a una grande vittoria. E Julia, in quei 2 anni, ovviamente voi immaginatevi vivere su una piattaforma 1,80 m x 1,80 m, e ha vissuto di tutto, quindi dal caldo torrido dell'estate californiana al freddo gelido, perché le notti invernali sono gelide. E c'è stato anche, nell'arco di quei 2 anni, anche un uragano potentissimo con delle raffiche di vento superiori ai 150 km. E Julia racconta proprio questo episodio. Dice che capì in quell'occasione l'importanza della flessibilità. Le sue parole sono queste: ho imparato a capire gli alberi, il loro modo di abbandonarsi per sopravvivere alle tempeste. Durante un uragano che non finiva più, c'è stato un momento in cui ho creduto di morire. Poi ho capito che accettare il vento era l'unica possibilità di farcela. Gli alberi fanno così, a differenza di ciò che si può immaginare. Quelli più rigidi sono quelli che cadono al suolo, sono invece quelli capaci di oscillare, che sopravvivono alle tempeste. E questo può essere anche utile come discorso un po' filosofico, no, di vita. Quindi anche il fluire, il lasciare andare, o il fluire semplicemente a quello che accade. Julia Butterfly Hill oggi ha 50 anni, perché abbiamo detto è nata nel 1974, ha scritto libri, ha partecipato a documentari, è stata anche protagonista di altre azioni meno eclatanti rispetto a quella dei 2 anni sull'albero, sulla sequoia Luna. Però ad un certo punto, a 50 anni, ha deciso di prendersi una pausa e ha dichiarato questo: ho dato generosamente per oltre 15 anni spinta del mio profondo amore per tutto ciò che ci collega. ma il prezzo da pagare per me è stato troppo alto. La gente dimentica che c'è una sola me e decine di migliaia di persone che vogliono o hanno bisogno, chiedono, sperano, pretendono. Questo messaggio è per farvi sapere che non sono più disponibile per qualsiasi cosa relativa al fatto che io sia Julia Butterfly Hill. Quella parte di ciò che sono stata è completa dentro di me. Quindi è un modo per chiudere il cerchio, per dire io il mio l'ho fatto, forse lo continuerà a fare in modo meno eclatante, più silenzioso, però immagino insomma che quanto le persone l'abbiano cercato, la continuino a cercare, e questo magari per lei è diventato anche fonte di stress. Questo non ve lo so dire. Comunque spero vi sia piaciuta la storia di Julia Butterfly Hill, se non la conoscevate. Quindi ci ascoltiamo, vabbè, ce la posso fare, The Police, Every Breath You Take. Mentre i Police continuano a cantare Every Breath You Take, io vi ricordo che questa puntata di Animal Voice sta diventando un podcast, anzi lo è già, quindi lo potete trovare sul sito di radiocittàaperta.it. nella voce podcast trovate i podcast recenti, oppure se puta caso non lo doveste trovare lì, ricordatevi che c'è sempre la voce palinsesto, quindi andate a cercare il palinsesto del martedì, cercate, cliccate, digitate Animal Voice e lì troverete questa e le puntate precedenti. Allora, adesso vi voglio parlare di frigorifero, ma non vi parlerò dell'impatto ambientale che ha il frigorifero, l'utilizzo e quant'altro, ma come si mettono i cibi all'interno del frigorifero. Perché soprattutto, cioè, io faccio casino, metto una cosa sopra, una cosa sotto, però c'è un'idea, cioè, è stato studiato appositamente invece per conservare al massimo i cibi e per farli, come si dice, ammuffire quanto più nel tempo più lontano possibile. Non mi viene l'italiano, ragazzi, quindi che vedevo di ogni tanto mi prende questa roba qua, soprattutto a metà puntata, però chi mi segue lo sa che a un certo punto io, insomma, non dico cose a caso e questo è il momento. Allora, quando si apre il frigo, quindi lo sportello, no, che solitamente è alla nostra destra, ecco lì ci si ripongono nella parte più alta il burro, la margarina, quelle robe lì. Nella parte, diciamo, a metà possiamo metterci dei condimenti, delle salse, e invece nella parte bassa noi mettiamo le bottiglie, le bevande. Ma attenzione! In quella parte lì non ci va assolutamente il latte, soprattutto se vi bevete ancora, siete schiavi ancora o rendete schiavi più che altro gli animali per produrre il latte. Ecco, il latte lì non ci va. Nello sportello invece, nella parte vera e propria del frigorifero, nella parte alta, ecco, dove la temperatura è all'incirca tra i 7 e i 10 gradi, lì ci vanno i cibi preparati come salse, delle torte, delle marmellate. Nel ripiano intermezzo, quello che sta tra i 6 e i 7 gradi, perché cambia questa roba qui? Cioè, io non la sapevo, per questo ve la sto raccontando, perché l'ho scoperto anche io di recente, nel senso che sì, immaginavo che nella parte alta, la parte alta fosse, avesse una temperatura più alta, perché il calore va in alto, e la parte bassa una temperatura più bassa. Però ecco, c'è proprio un'idea di come inserire i cibi, e quindi dicevamo, nella parte a metà ci vanno i latticini, se ancora ne usufruite, prodotti quindi lattero-caseari, e quindi è qua che ci va il latte vaccino, e nella parte più bassa, che quindi si trova tra i 4 e i 5 gradi, gli alimenti che sono più facili, deperibili più facilmente, come, se ancora la magnate, carne e pesce, oppure le verdure più delicate. Ma il frigorifero, nel frigorifero ci posso mettere tutti gli alimenti? E assolutamente no. Ad esempio, voi lo sapevate che i pomodori non vanno messi nel frigorifero perché perdono soprattutto il loro sapore, già non sanno di niente quelli che ci vendono. In più, se li mettiamo in frigo, te saluto. Oppure il pane si secca più rapidamente. Oppure, ho visto, c'è chi mette l'aglio, la cipolla. Ecco, in questo modo li fate ammuffire più in fretta. Tutte le erbe aromatiche, tra cui il basilico, rinsecchiscono più in fretta, quindi è meglio evitare. Il caffè, c'è chi mette il barattolo di caffè, e lo faceva anche forse la mia mamma, lo fa ancora la mia mamma, mo glielo devo dire, il barattolo del caffè macinato all'interno del frigorifero, perché così si pensa che insomma regga meglio, e invece no, perde il suo sapore, oppure peggio ancora assorbe gli odori estranei, gli odori degli altri alimenti. E infine l'avocado matura meglio a una temperatura ambiente, quindi è meglio evitare. Ecco, dopo che vi ho illuminato sull'utilizzo del frigorifero, se voi, insomma, se vi foste persi come me questa cosa, io vi lascerei con un altro classicone, che quindi sto parlando di John Lennon, Cold Turkey, e poi si torna ad Animal Voice e si parla purtroppo di una delibera dell'8 agosto. Temperatures rising. Freeman da Animal Voice su Radio Città Aperta, e Michela Ciandra vi comunica che insomma sta quasi per concludersi questa puntata di oggi, manca forse un quarto d'ora, e mentre John Lennon ansima sulla sua Cold Turkey, io vi devo parlare purtroppo di una delibera, la delibera numero 509 dell'8 di agosto 2024. Ecco, allora, pensando al Trentino Alto Adige, ormai ci abbiamo fatto un po' il callo, come si suol dire, no? Sul fatto che ci siano delle giunte dei presidenti di provincia che non gli importa granché sulla natura. Però ecco, la delusione di questa delibera dello scorso 8 agosto appunto è quella, in primis il fatto che ha coinvolto una regione che pensavamo invece fosse dalla parte degli animali, che è la regione Abruzzo. Ecco, è stato deludente sentir parlare o leggere del fatto che si è dato, cioè la regione Abruzzo ha stabilito che potranno essere abbattuti circa 500 cervi a partire dal prossimo ottobre. La situazione è molto grave perché si pagherà semplicemente una tassa di 50 euro, questo vale una vita, che saliranno a 200 euro per i cacciatori che non sono residenti in Abruzzo, e si potranno abbattere non è la parola giusta, uccidere, massacrare anche cuccioli di cervo di età inferiore ai 12 mesi. Sono 469 i capi dei quali la regione ha utilizzato quello che loro chiamano prelievo, ma non è un prelievo del sangue, ma è un'uccisione vera e propria, e 142 di questi 469 sono animali di età non superiore a un anno, quindi diciamo le cose come stanno, sono cuccioli. E un'altra volta, per l'ennesima volta, ritorna questo discorso sui cuccioli, così come avviene negli allevamenti, soprattutto quelli intensivi ma anche estensivi. Quello che poi viene portato sulle tavole non sono altro, il più delle volte, che cuccioli veri e propri di varie specie animali. I prezzi dell'abbattimento, oltre ad essere 50, abbiamo detto, per i residenti e 200 per i non residenti, sale a 250 fino ad arrivare a 600 per i non residenti se si riesce ad uccidere un maschio di età superiore ai 5 anni, mentre, questa cosa mi fa rabbrividire, per i maschi adulti da trofeo il prezzo si deve ancora stabilire. Perché? Perché sarà un esperto trofeista abilitato che darà insomma l'importo massimo che dovrà pagare il cacciatore per poter uccidere questo maschio adulto da trofeo. Ovviamente c'è stato un rivoltarsi delle associazioni ambientaliste, animaliste, antispeciste, e si è lanciata una petizione, in particolar modo il WWF ha promosso la petizione online Fermiamo la strage di cervi in Abruzzo, la trovate così online, quindi basta inserirla su Google, e già si è arrivati da agosto ad oggi a quasi 70.000 firme, forse si sono superate. All'interno della delibera la regione riporta questo, scritto questo: la numerosità di alcuni gruppi di animali che viene rilevata sul territorio non fa temere nessun problema nei confronti della conservazione della specie. La condizione risulta quindi idonea per l'applicazione del piano di caccia, specifica l'ente. Io lo rileggo: la numerosità di alcuni gruppi di animali che viene rilevata sul territorio non fa temere nessun problema nei confronti della conservazione della specie. Quindi ci dicono, sono tantissimi, sono numerosissimi, quindi se ne uccidiamo 469 non è che la specie poi si estingue. Questo è il ragionamento che c'è sotto. Vabbè, quindi scrive la regione, la presenza di questi ungulati comporta dei danni, anche qui si parla di danni economici rilevanti a chi? Alle colture, ma sotto chi c'è? Chi c'è come sempre? Se per ogni capo abbattuto il cacciatore deve versare un importo, un premio all'ATC, che è ambito di caccia territoriale, chi ci guadagna? I cacciatori, perché l'ATC non sono altro che strutture tecnico-amministrative che si occupano di gestire la caccia. Quindi si stanno facendo le leggi a modo loro, per loro piacere e per il loro profitto. Ed è per questo che sta subentrando il WWF Italia, in particolar modo parlando della petizione online, però insomma andate attraverso a tutto questo, approfondite e promuovete la petizione online sperando che si possano smuovere un pochino le acque. E ora vi lascio con una canzone di Moby, visto che è uno anche lui degli attivisti, e quindi ascoltiamocelo. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Why does my heart feel so bad? Beh, io dei motivi per sentire il cuore triste ne avrei un po', ne potrei elencare alcuni, tra cui appunto queste notizie che ci siamo raccontati, però non tutte sono state brutte. C'è un episodio che vi voglio raccontare come ultima notizia di oggi, che è avvenuto nel 1833, tra il 12 e il 13 novembre, dove è avvenuto in Nord America. E le persone che si sono svegliate nel cuore della notte pensavano stesse avvenendo qualcosa di apocalittico. Perché? Perché si sono visti il cielo con migliaia di sciami dorati, luminosi, una pioggia di stelle cadenti praticamente, che durò per un bel po' di ore, fino all'alba. e molti testimoni hanno descritto l'evento ad alcuni giornalisti e giornali locali, e fra questi c'è l'Arkansas Gazette di William Woodruff, che parla di fiocchi di neve luminosi che potevano essere visti da ogni parte e volare in ogni direzione, sebbene generalmente verso sud-ovest, e mantenevano un'incessante illuminazione dei cieli. E secondo i resoconti che ci sono stati insomma nella metà dell'Ottocento, probabilmente sono cadute fino a 150.000 meteore. L'astronomo americano Denison Olmsted lanciò un appello al pubblico per raccogliere più testimonianze possibili, e poi ha pubblicato le scoperte un anno dopo sull'American Journal of Science and Arts. E nonostante molti pensassero si trattasse di un evento soprannaturale legato a delle strane divinità, ecco, invece la vera causa di questo spettacolo nei cieli è stato determinato da uno sciame di meteore della costellazione del Leone. Le meteore vengono chiamate le Leonidi, che sono appunto uno dei più importanti sciami meteorici, e questo sciame di meteore è causato da una cometa, la cometa Temple-Tuttle, che è visibile ogni anno intorno al 17 di novembre, e quelle emissioni numerose in realtà non sono altro che delle particelle che vengono emesse dalla cometa quando si trovano a passare accanto al Sole. E quindi io immagino, insomma, il cielo del 1833, quanto potesse essere un cielo con le stelle, perché noi non siamo più abituati a vedere le stelle. E vi invito ad andare, non so, al Tuscolo se vi trovate a Roma, insomma nei posti isolati, perché abbiamo questo inquinamento anche luminoso, oltre al tutto il resto, che non ci permette più di alzare gli occhi al cielo, e questo in generale. E quindi mi auguro che voi possiate fare questa esperienza quanto prima e ritornare a guardare il cielo e le stelle. Con i Pulp di sottofondo, con Babies, ci ritroviamo nel nostro momento finale della puntata, che io chiamo Goccia d'assenzio, dove solitamente vi leggo una frase, una poesia, qualcosa che insomma mi piace ridonarvi. E questa frase è di Simone de Beauvoir, credo si pronunci così, che dice: che niente ci limiti, che niente ci definisca, che niente ci reprima, che la libertà sia la nostra essenza. E quindi io, come sempre, come fine, alla fine di ogni puntata, vi ringrazio per essere stati e state con me, per aver ascoltato la puntata. Ringrazio le persone che mi ascolteranno in podcast, ma anche le persone che si ricorderanno che il venerdì dalle 15 alle 16 c'è anche la replica di Animal Voice su Radio Città Aperta, quindi vi potete sintonizzare semplicemente sulla radio o scaricando l'app di Radio Città Aperta, e potete ascoltarla come se fosse una diretta. Potete condividere il podcast, lo trovate su radiocittàaperta.it. Io vi ringrazio, vi auguro di trovare la felicità, di essere liberi dalla sofferenza, e come sempre ci riascoltiamo o rivediamo in alcuni casi ogni martedì, il martedì prossimo dalle 17 alle 18 su radiocittàaperta.it. Ciao! Next day. I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing, when it's the moment that we're gone. I listened outside, I heard you, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend.
I came home one day and all the things were gone.
I fell asleep inside. I never heard it come. Oh, I had opened up the wardrobe and I had to get it on. Yeah, oh listen. Oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll remember her, cause she looks like you. My God.
Oh, I wanna take you home. I wanna give you to grow. You might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Oh.
Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah.